Ce l'ho dal 25 al 29, sono pochi versetti, che dicono: ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: nella legge cosa c'è scritto? Come leggi? Egli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: hai risposto rettamente, esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Fin qui la parola di Dio. Nella Bibbia ci sono almeno tre persone che rivolgono a Dio, a Gesù, questa domanda: cosa devo fare per essere salvato? Evidentemente è un peso che c'è nei cuori delle persone, e anche al giorno d'oggi molte persone hanno questa domanda nel loro cuore: cosa fare per essere salvati? E molti fanno un po' come suggerisce Marzullo, che si fanno una domanda e si danno una risposta. C'è chi, per esempio, risolve alla radice il problema dicendo: Dio non esiste, quindi non ho problemi. Se non esiste il giudice, non esiste neanche il giudizio, quindi non ho problemi di salvezza o meno. Poi ci sono altri che pensano invece che basta non fare il male, io non ho fatto male a nessuno, quindi sono a posto. C'è qualcun altro va oltre e dice: no, bisogna fare anche qualche opera di bene, e io le opere di bene le fo e di conseguenza ritengo di essere nella strada giusta per andare, per essere salvato. Ma Gesù, quando rispose al dottore della legge, chiaramente Gesù, quando gli fece quella domanda, fa: nella legge cosa c'è scritto? Come leggi? Sapeva che questa persona era a conoscenza di quello che c'era scritto nella legge, e lui gli rispose appunto citando quel brano del Vecchio Testamento che appunto dice di amare, è un po' il riassunto di tutta la parola di Dio, di tutta la legge: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, e il prossimo come se stessi. In pratica riassume quelli che sono i comandamenti di Dio e tutti i vari precetti che troviamo nella parola di Dio, perché tutto è incentrato su questo punto, su questo punto centrale, appunto. È un po' come la Costituzione, che dalle basi dal quale poi deriva tutto il resto. E oggi è un po' più ampia, diciamo, la zona in cui attingere per trovare risposta a questa domanda, perché allora c'era la legge era soltanto, era la parte nel quale c'era riportato quello che dovevano fare appunto per avere la vita eterna gli ebrei. Oggi le cose si sono allargate, si sono ampliate. Intanto c'è da considerare una cosa: che qui Gesù è sempre vivo, è sempre non è ancora pagato per i nostri peccati, per i peccati di tutti, quindi risponde sulla base del momento, su quelle che sono le condizioni del momento che viene fatta la domanda. Quindi qual era la cosa valida a quell'epoca, in quel periodo? Era quello che c'era scritto nella legge. E la legge diceva appunto quello che il dottore aveva riportato: di amare Dio in un modo completo, totale, e il prossimo come se stessi. Oggi potremmo dire: cosa dice la Bibbia? comprendendo anche il Nuovo Testamento, comprendendo anche altre cose che sono avvenute dopo, altre, come dire, illuminazioni che ci sono state date successivamente, e anche dietro i fatti successivamente avvenuti a questo avvenimento, a questa conversazione fra Gesù e questo dottore della legge. Ora questa domanda proviamo un pochino a farcela a noi stessi. Dico noi, ma dico in senso generale, è una domanda per tutti. Dobbiamo amare Dio con tutto noi stessi, con tutta la nostra forza, con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre risorse, diciamo. Ma che idea ci siamo fatti di Dio? Che idea abbiamo di Dio? Perché è determinante avere un'idea di Dio in qualche modo. E in che modo possiamo avere un'idea di Dio? Non è facile avere un'idea equilibrata di Dio, perché siamo influenzati da molte situazioni, da molte cose. Un'idea, molti cercano Dio in maniera come dire, impropria. Dio si può riconoscere, si può arrivare a comprendere l'esistenza di Dio e la sua sapienza, una parte di quelle che sono le sue caratteristiche, anche attraverso quello che ci vediamo intorno, attraverso la creazione. Ci dà già un'idea di Dio, ma è un'idea molto limitata, è molto, cioè non ci dà il pieno significato di tutta la nostra esistenza, del tutto il nostro vivere. Molte persone si basano sull'idea di Dio stando a quello che hanno sentito dire da altri, che magari questi altri hanno fatto uguale, non ne sanno niente. Non possiamo farci un'idea di Dio perché qualcuno ha detto qualcosa, o magari guardando a quelli che sono situazioni, come tanti fanno, perché ci sono tante, si sente dire tante cose intorno a Dio, che c'è da chiedersi, ma che Dio è il tuo? Non ha niente a che vedere con il mio Dio. Per avere un'idea di Dio, l'unica strada, l'unico percorso che possiamo fare per cercare di avere un minimo di comprensione, un minimo di sapere chi è questo Dio e com'è questo Dio e che fa questo Dio, lo troviamo esclusivamente nella parola sua, nella Bibbia. Se leggiamo la Bibbia possiamo avere un'idea di Dio, ma un'idea parziale, che non è esaustiva di tutta quella che è la sua infinita natura, però già ci dà delle idee. E molti pensano invece che questo Dio sia un Dio secondo quello che hanno valutato con la loro mente, con i loro pensieri. Quante volte abbiamo sentito dire, se ci fosse un Dio buono, perché succedono i terremoti, che muoiono i bambini, che muoiono le persone brave? Oppure, se ci fosse Dio, certe cose non accaderebbero. Ma Dio, questo intanto dimostra l'ignoranza delle persone che fanno queste domande, perché non hanno una conoscenza basilare, diciamo, quella proprio elementare di Dio, perché Dio è stato messo al bando dal mondo, dall'umanità, perché nessuno vuole di, non è nessuno, nessuno, ora ho esagerato, la maggior parte delle persone non vuole Dio, e se vuole Dio lo vuole a modo suo. Ma Dio è stato cacciato, Non è l'uomo che è stato cacciato, è stato sì l'uomo cacciato dal paradiso terrestre, ma il paradiso terrestre è la presenza di Dio. E se l'uomo è stato mandato via dal paradiso terrestre, è stato un bene. Vi spiego. Quando l'uomo decise di fare di testa sua, l'uomo intendo l'umanità, decise di fare di testa sua e non seguire le indicazioni di Dio, voleva avere conoscenza del bene e del male per poter valutare da sé quello che fare, e successe un patatrac nel mondo, perché cambiò l'armonia che c'era. Cambiando questa armonia, le situazioni diventarono completamente rivoluzionate. Ma non era cambiato Dio nei confronti degli uomini, era l'uomo che era cambiato nei confronti di Dio. Perché quando Dio si presentò sul far della sera, è scritto, e cercò Adamo, fa: dove sei? Dio venne normalmente a cercare la sua creatura, ma era l'uomo che era cambiato nei confronti di Dio e si era nascosto. E se le cose che sono successe dopo, dice, quando la rivoluzione che c'è stato, dice, la natura ti si riverserà contro perché mangerai il pane col sudore della fronte. Ma non era perché Dio aveva cambiato le cose, era il peccato che aveva fatto cambiare le cose, perché la natura geme ed è in travaglio, è scritto anche poi da Paolo, aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio, perché tutto è stato stravolto, ma per colpa dell'uomo. E l'uomo vuol tenere Dio lontano da sé. Comincia con la scuola, insegnando l'ateismo, perché ci sono fior di scienziati che sono contrari, prove alla mano, che l'evoluzionismo non sta in piedi, ma nessuno ne parla, non lo insegnano nelle scuole, non lo dicono alla televisione, non, qualche volta si sente qualcosa di parlare ben fuori il finimondo. Se qualcuno accenna a manifestare il suo credo in un Dio che ha guidato la creazione, se provate sui social a scrivere qualcosa del genere, vedete che vi scrivono, che vi dicono. Dio è stato tenuto fuori dalla famiglia, anzi la famiglia a questo punto, che era un'istituzione di Dio, è sempre più in crisi, sempre più in difficoltà, sempre più disfatta. Ci sono sempre meno famiglie secondo i canoni di Dio. La famiglia è una cosa temporanea che va avanti finché va tutto bene, dice, fatti giuro amore eterno finché dura. È un po' quello che succede, finché va tutto bene stiamo insieme, poi ognuno per conto suo, ma non è questa la famiglia che Dio voleva. Ma Dio è stato tenuto fuori dalla famiglia. È stato tenuto fuori dal lavoro, perché tanti lavori sono basati, la maggior parte per non dire tutti, sono basati esclusivamente sul fatto del profitto. È solo il profitto quello che porta avanti un'attività. Se non c'è profitto, basta. Se il profitto si può migliorare licenziando 50, 500, 5.000 persone, si licenzia 50, 500, 5.000 persone. Che ci importa degli altri? Io devo guardare al mio. E Dio è tenuto fuori, non c'è. Però se succede qualche cosa, dopo aver inquinato dappertutto, dopo aver costruito in maniera economica e risparmiando sui materiali, e dopo aver costruito in zone pericolose, viene un terremoto, un'alluvione, un qualche cosa che fa crollare delle case, muore delle persone, la colpa è di Dio. Ma Dio dov'è? Non c'è, tu l'ha mandato via. Che c'entra Dio? Cosa ci rappresenta Dio in un mondo che, nel quale tu non lo vuoi? Dio sta fuori, sta in disparte. Dio non forza nessuno. Dio non è un prepotente. È il diavolo che è prepotente. Lui viene senza che l'abbiate invitato. Gesù no. Gesù lo dobbiamo invitare per averlo con noi. Perché se lo invitiamo, lui viene. E allora, che Dio è quello che molte persone ritengono che ci sia? Oppure quelle persone che ritengono che non ci siano proprio in base a quelle situazioni che vedono intorno? L'idea di Dio, come ho detto prima, ci si fa leggendo la sua parola. Ma anche qui bisogna stare attenti, perché Dio... Tutti abbiamo un'idea di Dio in qualche modo, ce la siamo portata dietro fin dall'infanzia, siamo nati e cresciuti in un mondo che in qualche modo ci ha condizionato, ci ha messo dentro la nostra mente delle idee che poi ce le dobbiamo un pochino togliere di torno, perché ci impediscono di arrivare a comprendere pienamente quella che è la realtà di Dio. E molti, anche molte religioni ci sono che considerano Dio un giudice inflessibile, e Dio è un giudice ma è lento all'ira, di gran bontà, ma non terrà il colpevole per innocente. Questo è bene essere chiari. È vero che Dio è un giudice, ma Dio è anche un padre, il che cambia qualche cosa. Non che fa delle parzialità, perché se un giudice dovesse giudicare il suo figliolo così umanamente parlando, non glielo farebbero giudicare ovviamente, ma se lo dovesse giudicare ci sarebbe da dubitare che sia stato veramente equo. Ma Dio no. Dio è un padre, ma è anche un giusto giudice. E non ci giudica in maniera privilegiata perché siamo suoi figlioli. No, ci giudica per quello che siamo, dei peccatori. Ma siccome Dio è anche buono, siccome Dio è un padre, prima che noi arrivassimo a peccare, prima che noi cominciassimo la nostra esistenza su questo mondo, prima ancora che il mondo fosse creato, Dio disse: io fo un salvatore. Un salvatore per l'umanità che andrò a creare. Ora qui ci metto un po' del mio, prendetelo con le molle. Prima stabilì il salvatore del mondo, poi creò il mondo, perché sapeva quella che era l'andamento poi dell'umanità. Ma allora mise le mani avanti. E se consideriamo Dio, che ha guardato ognuno di noi, ha considerato la nostra vita, la nostra natura, il nostro carattere, il nostro modo di fare, e ha preparato una salvezza per noi, qui comincia a formarsi quell'idea che veramente Dio è buono. Giro la domanda in un altro modo, perché se guardiamo per noi, Dio, se mi ha salvato, non sono stato proprio drammatico, c'è chi è stato peggio, chi ha fatto di peggio, no? Per noi siamo sempre tolleranti, ma ha salvato anche gli altri che sono intorno a noi, se vogliono essere salvati. La salvezza vale per tutti, anche per coloro che hanno fatto delle cose veramente gravi, veramente orrende. Sembra quasi una bestemmia, ma se qualche mafioso si converte, Dio salva anche lui. Se qualche personaggio che ha commesso i crimini più efferati si converte, Dio lo salva. Se in punto di morte qualcuno si converte, Dio lo salva, perché Dio è buono. Ma non lo salva perché ci mette una pietra sopra su quello che ha fatto, ma perché il suo figliolo Gesù ha pagato i peccati. L'offeso che paga per lì, il debitore che si autopaga il debito. Non è il il perdono di Dio un qualcosa gratis, che è venuto così, va bene, vai, lasciamo perdere. Tu hai da darmi questo debito, risanarmi questo debito, ma te lo condono. No, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Perché Cristo Gesù è morto, noi abbiamo la possibilità di essere salvati. E questa è la bontà di Dio. In questo mondo dobbiamo subire le conseguenze della situazione che è in corso. Perché? Perché nel mondo non c'è Dio, nel mondo c'è Satana. Dice, no, credi a Satana? Sì, tutte le volte che sento il telegiornale. Perché vien fuori delle cose che umanamente non sono possibili. È perché la mente dell'uomo viene accecata, viene in qualche modo distorta. Persone che si sentono, no, ma era una persona brava, ma guarda, io non me l'aspettavo. Ha ammazzato la moglie, i figlioli, tutta la famiglia. E questo che pensate che sia? Non è aver tenuto Dio lontano? È aver permesso, involontariamente magari, perché Satana, come ho detto prima, è un prepotente, è entrato nel cuore di questa persona, ha accecato la lucidità che dovremmo avere tutti quanti, perché se si guarda, quante volte ammazzerei la mia moglie? Ma non ammazzo mica. Che discorsi sono? Ci rimane una lucidità che dice, no, siamo buoni, lasciamo. E questo invece non succede se uno tiene Dio fuori dalla sua vita, perché Satana entra e ti fa vedere le cose in maniera che gli torna bene a lui. Sì, Satana esiste come se esiste, io ne sono pienamente convinto. Torno un attimo indietro, una parentesi. Ho detto che quando l'uomo fu cacciato dal paradiso terrestre fu un bene per noi. Fu un bene perché c'era il rischio di mangiare dell'albero della vita e rimanere perpetuamente lontani da Dio. Ma essendo cacciati, essendo stati allontanati da questa possibilità, abbiamo ancora la possibilità di andare a Dio, di tornare a Dio. Perché non ci limitiamo a vedere la vita per quel tempo che abbiamo da trascorrere qui su questa terra. Dio ha preparato per ciascuna persona un'eternità davanti. E allora guardiamola nel suo insieme. Sì, è vero, siamo stati allontanati, abbiamo da attraversare questo passaggio, questa morte, però c'è la possibilità, se abbiamo in questo tempo accettato quella salvezza che ci veniva offerta, che ci è stata offerta, quella salvezza che è per grazia, senza che dobbiamo in qualche modo meritarcela, perché sennò guai a noi, allora possiamo essere alla presenza di Dio eternamente. Ma se abbiamo fatto un passo qui su questa terra, e chiaramente se facciamo un patto con Dio su questa terra, non è che poi dopo tutto fila liscio, la nostra vita che va bene, il lavoro prospera, i soldi non mancano, e la famiglia c'è armonia, e poi tutto quel buono è... No, non è così. Non è per questo che possiamo dire che Dio è buono. Non è perché tutte le cose vanno nel verso giusto, perché anche a chi ha creduto e chi ha accettato la salvezza che Dio ha offerto, e le cose, insomma, a volte inciampano, ci sono delle difficoltà, delle prove, delle situazioni che vorremmo farne a meno, ma la vita non finisce qui, va oltre. Allora guardiamo oltre, sapendo che anche nelle difficoltà, anche nelle prove, anche nelle situazioni complicate, Gesù è accanto a noi per tirarci fuori, per aiutarci, per darci la forza di affrontare le difficoltà, perché lo abbiamo invitato, perché gli abbiamo detto, vieni nella mia vita, Dobbiamo invitarlo. Ora però qui bisogna ritornare al discorso iniziale, dice, che devo fare per essere salvato? Nella legge, che c'è scritto? Come leggi? Si può leggere in tanti modi. Infatti, anche come dell'idea di Dio, anche il metodo per la salvezza è vario, se no non ci sarebbero tante religioni, non ci sarebbero tanti modi di pensare basati tutti sullo stesso libro. Perché ci sono tanti modi di pensare? Perché ci sono tanti modi di leggere. E allora c'è appunto quello che vede in Dio il giudice inflessibile, che se tu pecchi ti manda all'inferno all'istante. C'è quello che invece dice no, se ti dà un po' di tempo, se tu ti ravvedi, poi ti... E poi ci sono ancora quelli inflessibili, che bisogna seguire al 100% tutto quello che è scritto nella parola di Dio. Ora, siccome qui Gesù ha detto una cosa importante, quando il dottore della legge gli dice quel che c'era scritto per essere salvati, e ve lo rileggo, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù che dice? Fa questo e vivrai. Siamo a posto? Lo facciamo? Siamo così? Me questo passo mi ha sempre messo un'agitazione interna, perché se ci si limita a questo è un pasticcio. Io non so voi, ma io non sono così. Non perché non voglio essere, ma perché non mi riesce. Intanto questo, come ho detto prima, è la base dal quale deriva poi tutto il resto. Partiamo dalla situazione più semplice: amare il prossimo come noi stessi. Non dice amate quelli lontani, in Australia, in Sudafrica, in Argentina. Sono là lontani, non mi danno mia noia. Li amo d'un amore infinito. Ah, ma il prossimo di quello vicino, quello che sta sopra e che fa confusione, quello di sotto che cuoce qualche cosa e ti viene in casa tutto, ma badate, ma quello che va via e lascia la porta aperta, quello che mentre tu viaggi non ti dà la precedenza, magari sono io quello. Ah, ma il prossimo come te stesso, quello che ti dà fastidio, quello che tu ci devi combattere tutti i giorni, quello che ti crea difficoltà in ogni situazione. Ama il prossimo come te stesso. Buon per voi che ce la fate, io non ce la fo. Poi si va nella parte più difficile, ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente. Ancora peggio. E allora come mai Gesù dice fa questo e vivrai? Perché se non fai questo, non vivrai. Perché la legge è quella cosa che Dio ha stabilito perché tutto funzioni nel modo giusto, perché tutto abbia la giusta relazione, perché se tutti siamo ligi alla legge, siamo in armonia fra noi, siamo in armonia con Dio. Ma quello che la legge non ci dà è la forza di essere applicata. Non riusciamo a metterla in pratica. È questo che viene fuori una cosa particolare. Gesù dice, fa questo e vivrai, perché quello era quello che richiedeva la legge. Quello era quello che richiedeva anche il dottore della legge. Cosa devo fare io? Cosa devo fare io per essere salvato? Fai questo. E lo disse anche il ricco, il giovane ricco. Maestro buono, che devo fare per essere salvato? Glielo disse Gesù, ama il prossimo tuo, ama questo, metti in pratica davanti a me. Ma l'ho sempre fatto. Gesù non disse che non è vero. Gli disse una cosa ti manca per essere perfetto. Vendi tutto quello che hai e dalla poveri, poi seguimi. Anche il ricco lì ebbe delle difficoltà. Gesù rincara la dose. Quando era a predicare a una folla su un foggetto, su una montagna, c'era tutta la gente lì d'intorno e lui ammaestrava queste persone. Cominciò con le beatitudini, beati i poveri, beati gli umili, beati questi. Poi va avanti e dice, avete sentito che fu detto ama il tuo fratello ma odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perseguitano. E dice, fu detto che se uno uccide il suo fratello verrà condannato, ma io vi dico anche se l'avete detto stupido sarete condannati alla genna del fuoco. Rincara la dose. Fu detto non commettere adulterio, ma se voi guardate una donna per appetirla avete già commesso adulterio. Allora, ma che pretendi? Ma cosa pretendi da noi? Chi ce la fa? Ma Gesù perché dice queste cose? Perché la gente si rendesse conto che non ce la può fare da sola, che hanno bisogno di un salvatore. E se non c'è un qualcuno che ci tira fuori, e si rimane nella nostra condizione. Ma il salvatore era lì. Era pronto, ancora no, mancava un po' di tempo, ma era lui che sarebbe stato il salvatore del mondo, morendo al posto nostro. Era lui. E la gente aveva bisogno semplicemente di rendersi conto che non ce la potevano fare da sola, ma avevano bisogno che Gesù prendesse il suo posto nella morte per dare la vita a noi. Ma che dice questo dottore della legge? E questo è un grosso pericolo, sempre. Volendo giustificarsi disse, ma chi è il mio prossimo? Quel volendo giustificarsi, quante volte ci si vuol giustificare? Guarda, sono arrivato tardi, ma c'era un traffico. È vero che ho dormito fino all'ultimo minuto, anzi 10 minuti in più di quello che dovevo, e poi ho cercato di superare tutti i limiti di velocità per arrivare per tempo, ma non ce l'ho fatta. La scusa, sempre la giustificazione, guarda non ho potuto far questo per questo, guarda, ah no ma io non t'ho offeso, no no ma non è come tu hai capito, io volevo dire in un altro modo. Quando si fa così ci si tira addosso, come dire, un peso inutile, perché tutti si sbaglia, tutti si ha questa capacità, chi più chi meno, io sono fra quelli di più, che sbaglio di più, ma non è solo il fatto di sbagliare, è il fatto di voler nascondere lo sbaglio, coprire lo sbaglio. Dice nei Proverbi da qualche parte, mi viene in mente, chi copre il suo peccato è uno stolto. Il peccato va confessato. Allora, se io ho fatto del male a qualcuno, non cerchiamo dei giri di parole per poter in qualche modo giustificarci, ma andiamo al sodo, fa sì, tu hai ragione, guarda, ho fatto questo e questo, ma perché, guarda, proprio sono un incapace, uno stupido, quello che metteteci che vi pare, ma è meglio dire le cose come stanno che non cercare di aggirare l'ostacolo. Perché se si dice le cose come stanno, sapete che le persone sono attente a quello che diciamo e che facciamo, e quando facciamo qualche cosa che magari non si aspettano, perché pensano, ora gli dico questo, tu vedi quanto me la fa lunga perché dice no, è vero, invece sì, tu hai ragione, è vero, si trovano spiazzati, non hanno più nulla da dire, e si dice, si praticamente si leva un argomento a Satana, perché Satana cerca sempre degli argomenti per poter metterci in cattiva luce, e ci riesce facilmente, perché anche noi non siamo immuni. Ma se facciamo qualcosa che non è andata bene, che non andava fatta, e qualcuno ci rimprovera per questo, se non troviamo scuse, se diciamo sì, è vero, l'ho fatto, mi assumo le mie responsabilità, la gente dice, guarda, questa è una persona seria, perché ha sbagliato, ma l'ha ammesso. E chissà che magari questo qui è anche un motivo di testimonianza, di far vedere che qualche cosa è cambiato nella nostra vita, che c'è qualche cosa di diverso da quello che muove in genere le altre persone. E può essere l'argomento giusto per parlare del Signore, per testimoniare della sua grazia, perché Gesù è morto, ha pagato le nostre colpe, i nostri peccati. Allora non ci devono far paura, si devono evitare, non si deve andare a cercare perché tanto il Signore l'ha pagato, non è questo lo spirito giusto. Noi dobbiamo muoverci in armonia con quella che è la parola di Dio, sapendo di poter contare e sull'aiuto di Gesù, che vive nel nostro cuore perché lo abbiamo invitato a venire nel nostro cuore, e allo Spirito Santo che ci dà la forza necessaria. E poi, se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato che è Gesù, sempre Gesù, che oltre ad essere colui che ha pagato il debito intercede anche per noi, dice, questo ho già pagato io per quello che ha fatto. Quando Gesù è morto, praticamente ha pagato il peccato di tutti, di tutte le persone, di tutto il mondo, di tutti i tempi, ma non tutti ne beneficiano. Chi è che ne beneficia? Ne beneficia? Come?
Chi crede?
Chi accetta questo sacrificio? Perché se uno riconosce di non farcela da solo, se questo dottore della legge, invece di dire chi è il mio prossimo per giustificarsi, avesse detto a Gesù, io non ce la faccio, la conversazione sarebbe andata avanti diversamente, in un altro modo. Non so in che modo potrebbe essere andata avanti, ma sicuramente diversa, perché è ammettendo quelle che sono le nostre limitazioni che possiamo uscirne fuori, risolverle anche. E quante volte è successo che qualcuno, ammettendo le sue incapacità, riesce a superarle, e invece se le teniamo nascoste sempre un qualche cosa, sì, apparentemente uno fa una bella figura, non posso dire quelle che ho fatto, perché sennò poi va, sappi che pensano, che, e allora magari è meglio nasconderle, ma non è vero, non è così. E mettendole alla luce, che veramente si toglie argomenti al nostro avversario, quando, sapendo soprattutto che quelle colpe, quelle sbagli, quei peccati che abbiamo commesso sono stati già pagati. Come disse uno scritto, che non so se era una visione che aveva avuto, un sogno, qualcosa, Martin Lutero, che il diavolo lo accusava di tutti i peccati, c'aveva una lista con tutti i peccati, e hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, e lui in questa visione, in questo sogno che era, disse sì, è vero, l'ho fatti, ma il sangue di Gesù mi purifica da tutti i peccati. E allora Ammettiamo quelle che sono le nostre limitazioni, le nostre incapacità, i nostri sbagli, sapendo che abbiamo qualcuno che ha pagato per queste cose. Onoriamolo, perché è un onore anche questo qui, poter dire Gesù ha pagato per i nostri peccati. Il Signore ci benedica. Amen. Vai.